apriamo il nostro spazio dedicato alle interviste. Questa mattina lo avevo anticipato ad inizio trasmissione, inizio Fatti Vivi, e avremo parlato della bellezza. La bellezza secondo me sta solo, posso dirlo, sta solo nella natura. C'è un patrimonio veramente inestimabile che ci circonda, soprattutto noi in Calabria, nella provincia di Cosenza, e questa mattina vogliamo parlare di uno, partiamo da uno studio, però in realtà parliamo anche di un patrimonio, come dicevo. E allora do il benvenuto, il buongiorno a Gianluca Congi. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno a te Simona, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora Gianluca, se mi correggerai, diceva qualcuno di importante, è vicepresidente della Società Ornitologica Italiana, coordinatore del gruppo locale di conservazione Lipusila. Fai altro nella vita? No, dico.
Beh, diciamo, mi occupo di ornitologia, sì. Faccio anche altro. Perché sono anche un poliziotto provinciale, sì. Diciamo come professione, ma ovviamente questa grande passione che coltivo fin da quando ero giovanissimo, sì. Possiamo dire proprio ragazzino, la coltivo ancora oggi, e quindi insomma sono immerso, come si vuol dire, a 360 gradi nella natura. Ecco,
non fermarti, voglio dirtelo, come non dico come consiglio perché non mi permetterei, però è bellissimo anche questa tua passione.
Grazie.
Senti, allora partiamo da un dato che colpisce molto: 60 specie di uccelli nidificanti censite in 3 anni di ricerca. Questa è una ricerca che fotografa un po' la biodiversità della Sila e ci restituisce questo numero. Che fotografia è? Nel senso, raccontaci un po' anche questo studio che si chiama, guardate, il titolo è bellissimo, Un bosco che canta.
Allora, in pratica questo studio, diciamo, Un bosco che canta, che è questa frase scelta proprio perché all'interno di questa riserva spettacolare, uno dei luoghi naturali più iconici non solo della Calabria ma direi del Mediterraneo, che è la riserva Fai i giganti della Sila,
sì.
Noi siamo andati a studiare per 3 anni, dal 2023 al 2025, gli uccelli che appunto nidificavano in questo posto, e abbiamo scoperto che in un fazzoletto di terra, perché la riserva poi in realtà è abbastanza piccola,
sono una circa, parte, certo.
Sì, sono circa 6 ettari, quindi immaginate che la Sila, compresi i rilievi minori, si estende su circa 150.000 ettari,
sì.
Noi ne abbiamo preso 6 ettari, quindi veramente un pezzettino piccolino, e con le aree circostanti, poi insomma siamo arrivati a 21 ettari, in questo piccolissimo spazio abbiamo trovato queste 60 specie, di cui 51 nidificanti certe, ma in particolar modo il 40% di interesse conservazionistico a livello nazionale ed europeo. Quindi questo ci fa capire, insomma,
anche, ci fa capire anche lo stato di salute di questa parte, diciamo, di questa piccola parte, ma anche di un ecosistema, di un microecosistema,
certo.
Insomma.
Certo, perché comunque i giganti della Sila sono una parte, come dicevamo, importantissima, iconica, rappresentativa dei boschi, di questi boschi vetusti, questi alberi, questi patriarchi che veramente hanno delle tare ragguardevoli, perché bisogna pensare che ci sono dei pini che hanno tra i 350 e i 400 anni di età. Quindi praticamente veramente si respira l'aria dell'antica selva Abruzia, quella che copriva nei secoli passati, nei millenni passati, a perdita d'occhio dal mare fino ai monti, perché la Calabria era un'estesa foresta, molto più di quella che noi vediamo oggi. E le particolarità sono che nonostante 40.000 visitatori all'anno in quest'area, concentrate in particolar modo nel periodo primaverile estivo, questi uccelli cantavano, erano presenti, erano felici, oso definirli così.
Sì, certo.
E abbiamo trovato lungo i sentieri un sacco di uccelli nidificanti, a testimonianza che la convivenza tra uomo e natura è possibile quando questa sia
rispettosa,
esatto, non ci siano azioni perturbanti, cioè pressioni, minacce eccessive. Bisogna entrare in punta di piedi,
sì.
Bisogna ascoltare in silenzio, bisogna essere veramente in religioso rispetto, perché noi senza natura veramente non abbiamo futuro. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo lanciare.
Senti, ci dai qualche specie, nel senso, magari
sì.
non conosciamo, però qualche
certo.
specie particolare.
Sì, allora, tra tutte sicuramente non possiamo non citare il Picchio Nero e la Balena del Collare. Il Picchio Nero è un picchio formidabile, è il picchio più grande d'Europa, che è sui rilievi calabri, quindi dal Pollino passando per la Sila fino all'Aspromonte, trova l'estremo limite meridionale del continente europeo per la nidificazione. Vuol dire che la Calabria è la parte più a sud d'Europa perché questa specie si riproduce. È un picchio fantastico, è l'ingegnere dei boschi, perché i picchi, e il picchio nero in particolar modo, sono delle specie ombrello. Significa che tutelando il picchio nero noi tuteliamo tutte le altre specie che vivono nel bosco e quindi l'habitat forestale. Da qui la necessità di gestire questi beni in chiave ecologica, come anticipavo anche prima e come rimarco ancora adesso. E poi la balia dal collare, questo piccolo uccellino, un migratore transariano, significa che arriva in primavera dopo un lunghissimo viaggio attraverso il deserto del Sahara, nidifica nei boschi meglio conservati della Sila per poi a fine estate ripartire e quindi insomma lasciare questi boschi con la speranza di una nuova primavera e quindi di nuovi canti, un bosco che canta, un bosco vivo, un bosco che però anche in inverno non va in letargo, perché anche in inverno ci sono delle specie importantissime, specie svernanti, che noi in futuro indagheremo anche in quest'area.
Ecco, tra l'altro io ero curiosa di sapere, no, come si svolge concretamente, lo so che magari ecco, i passaggi ora non possiamo dirli tutti, però come si svolge proprio concretamente una indagine ornitologica, cioè ci sono difficoltà nel censirli, aspettarli, sentirli, capire quali, insomma, per farci capire come funziona, ecco.
Allora, ci sono varie metodologie, certo, va bene, noi cerchiamo anche di spiegarlo ai non addetti ai lavori con parole semplici, che sono le parole che entrano più insomma nel cuore delle persone. Bisogna andare lì intanto dalle prime luci dell'alba, perché gli uccelli cantano, sono molto attivi, soprattutto di primo mattino in modo particolare. Noi abbiamo eseguito questo studio facendo dei punti di ascolto, quindi abbiamo individuato dei punti, siamo stati lì 10 minuti e abbiamo registrato sia l'osservazione, cioè quello che in effetti si vedeva, ma soprattutto anche quello che si sentiva, quindi utilizzando molto l'ascolto. In più abbiamo effettuato dei transetti. I transetti non sono altro che dei percorsi ad andatura costante, di solito a livello standardizzato è 1 km in 30 minuti. Anche lì si annota quello che si vede, ovviamente cercando di coprire la superficie di studio, quindi di andare a studiare tutte le aree dell'area di interesse. E infine abbiamo anche effettuato dei punti di osservazione fissa per i rapaci, ovvero per quelle specie che naturalmente c'è bisogno di un'ampia veduta, perché nel bosco magari possiamo essere coperti, quindi vediamo gli uccellini più piccoli, ma gli uccelli più grandi
volano in alto,
volano in alto, e quindi c'è bisogno di avere anche una veduta maggiore. Nelle attività in particolare, come dicevo prima, sono concentrate di mattina dalle 5 fino alle ore 12, ma non solo ciò, abbiamo anche fatto delle ricerche in orario serale, crepuscolare e notturno, perché ad esempio ci sono anche i rapaci notturni, quindi i gufi, roba del genere, oppure un uccello che è il succiacapre, che è molto attivo soprattutto in primavera, perché si può registrare insomma con il crepuscolo, con la sera. Quindi abbiamo cercato di coprire l'intera fase della giornata per avere un quadro più esaustivo.
Assolutamente. Io, guarda, sono affascinata veramente, anzi ti ringrazio per questo tuo intervento, perché ci fa capire, anche ci restituisce non solo la importanza, no, di tutto quello che è la natura che ci circonda, e in questo caso vabbè, parliamo della riserva dei giganti della Sila gestita dal FAI, ma in particolar modo tutto il territorio, no, silano e non solo. Quando si tratta di boschi e natura, tutti, mi raccomando, dobbiamo aver rispetto, e soprattutto io veramente invito a forse per certi versi no, a recarsi lì sempre in punta di piedi, congie, e a chiudere gli occhi, ecco, a farsi incantare davvero da questo bosco che canta, perché è veramente un complimenti per lo studio innanzitutto, però è veramente un patrimonio meraviglioso quello che ci hai raccontato, e siamo contenti, insomma, noi speriamo che si possa proteggere sempre questo straordinario patrimonio di biodiversità.
Sì, certo. Poi c'è da dire anche una cosa: il territorio negli ultimi tempi sta restituendo veramente dei dati incredibili, giusto per uscire un po' fuori dai confini di quest'area di studio così particolare. Sì. Noi quest'anno abbiamo scoperto nuove specie nidificanti in fila, ma soprattutto abbiamo scoperto l'airone rosso. Per la prima volta si è riprodotto in sila, non nidificava in tutta la Calabria, non aveva mai nidificato in tutta la regione, ha scelto proprio la sila con tre coppie nidificanti. E tra le altre cose, le nidificazioni della sila sono quelle alle quote più elevate d'Italia e anche quelle più a sud dell'Italia peninsulare. Valori importantissimi che ci fanno capire che il nostro patrimonio naturale, come giustamente dicevi tu, deve essere rispettato, deve essere tutelato, deve essere fruito, perché no? Perché assolutamente la convivenza, lo abbiamo dimostrato con questo studio, è possibile assolutamente, ma veramente, veramente con coscienza, perché noi siamo solo degli ospiti, non siamo i padroni, e come tali ci dobbiamo rapportare con tutto quello che ci circonda. È un discorso molto semplice, molto facile, non sono parole di circostanza, non è retorica. È semplicemente quello che dovrebbe essere l'essenza della nostra stessa esistenza su questo pianeta.
Con questo messaggio direi che abbiamo detto veramente tutto, Gianluca. Ti ringrazio Gianluca Congi, e spero, insomma, di risentirti.